E rieccoci a una nuova puntata del podcast di Tutto in Testa. Avete sperimentato qualche tecnica per rapportarvi ai cosiddetti narcisisti, che poi magari non lo sono neanche? Se non sapete di che sto parlando, andate a recuperare la puntata precedente. Oggi parliamo di qualcosa di diverso, come sempre. Parliamo di dialogo interno e di pensieri, ossia tutte quelle cose che ci frullano per la testa, tutte quelle cose che ci diciamo e che magari hanno anche un impatto sulla nostra vita e sulle nostre azioni. Quindi di questo parliamo, pensieri e dialogo interno. Lo sapete che tutti noi parliamo sempre un po' da soli? E no, non siamo matti, ma è un modo che abbiamo di parlare con noi stessi che ci aiuta in qualche modo a organizzare la nostra vita, a raccontarci delle cose, ad andare avanti. E può farci bene o può farci male, tutto dipende da come lo utilizziamo, da com'è questo modo di parlare con noi stessi. E si basa proprio sul fatto che siamo degli esseri pensanti e come tali abbiamo un pensiero continuo, noi in continuazione pensiamo anche quando non ne siamo consapevoli. Questo dialogo interno, senza che ce ne rendiamo conto, va a influenzare ogni ambito della nostra vita. E se lo può influenzare in positivo, perché se stiamo pensando cose positive, probabilmente avrà una buona ripercussione sulla nostra vita, può anche influenzarci in negativo. Se noi pensiamo che tutto andrà male, ci porremo nelle cose in un determinato modo e questo fa sì che probabilmente contribuiremo nel farci andare male le cose. Perché quindi non cercare di utilizzare questo dialogo interno per in qualche modo modificare in positivo la nostra vita? Dicendo questo, non voglio dire che è possibile modificare i propri pensieri, anzi, penso che sia impossibile modificarli. Quello che possiamo fare invece è notarli e semmai metterli da parte. Già notandoli saremo a buona parte dell'opera, perché se ci rendiamo conto che ci parliamo in un determinato modo, già questa consapevolezza ci può aiutare nei fatti. Ciò che è modificabile, infatti, è la realtà, quello che facciamo. Ad esempio, se avete mai provato a controllare i vostri pensieri dicendovi semplicemente no, questo io non ci voglio più pensare, dubito fortemente che ci siate riusciti. Dirci no, io a questo non ci penso e basta, non vi aiuta, oppure cercare di distrarvi. Né tantomeno pensare una cosa significa che sia la realtà. Se io penso che domani correrò 20 km, è impossibile che io domani alzandomi correrò 20 km. Quindi il solo fatto di pensare che posso fare una cosa non significa veramente che la posso fare. Diverso è se penso che voglio cominciare a correre 20 km e se mi faccio un piano d'azione, che è formato da tante piccole abitudini che nel tempo mi porteranno a correre per 20 km. Ma perché? Non perché semplicemente l'ho pensato, ma perché ho messo in atto un piano, ho messo in atto delle azioni ogni giorno. Quindi semmai quello che possiamo modificare sono i fatti, ossia quello che realmente facciamo. Certo, il pensiero è fondamentale perché fra l'input, fra quello che accade e l'output, quello che facciamo, c'è di mezzo il pensiero, quindi è veramente fondamentale, diamo noi significato alla realtà. D'altra parte, basarsi solo sul pensiero e pensare che modificandolo svolteremo la nostra vita è una credenza che sì, può andare di moda, parliamo della legge dell'attrazione, parliamo di dei coach che magari non hanno una formazione specifica psicologica, vi diranno che pensare positivo vi risolve la vita, pensare positivo vi aiuta, ma sarà fondamentale fare qualcosa. Intanto voglio scendere un po' nello specifico e quindi vediamo che cos'è questo dialogo interno. Il dialogo interno diventa piuttosto ovvio, come dicevo prima, quando stiamo in silenzio, ma anche quando sbagliamo, ad esempio. Se sbaglio e mi dico che sono scema, che sono stupida, il mio dialogo interno è evidentemente critico e mi approccerò al riprovare quella determinata cosa dopo aver sbagliato in un modo negativo, anzi, potrei anche aver paura a rifarlo, perché se mi sono detta che sono una cretina, non avrò tanta voglia di risperimentare quella sensazione. Se invece di fronte a uno sbaglio mi dico che ho imparato qualcosa di nuovo, che quindi ho imparato cosa non fare, sarò ben disposta non solo a rifarlo, ma a rifarlo anche velocemente per imparare qualcosa di nuovo, per provare quello che ho imparato. Quindi, nonostante l'input sia lo stesso, quindi un errore, il nostro pensiero può avere un impatto fondamentale. Ma noi non siamo quel pensiero lì. Noi non siamo il fatto di aver creduto di essere scemi o il fatto di aver creduto di essere bravi. Il pensiero deriva da tante cose, quello che pensiamo di noi, deriva soprattutto dall'ambiente sociale che abbiamo avuto intorno, in particolare da piccoli, dagli amici che abbiamo avuto, i partner che abbiamo avuto, dalla scuola che abbiamo frequentato e soprattutto, come al solito, dai nostri genitori. Mi dispiace essere ridondante, ma è proprio la verità, sono loro il nostro primo rapporto con il mondo e sono loro che ci insegnano come stare al mondo e quindi ha un impatto veramente forte il rapporto che noi abbiamo con loro e come loro ci insegnano la realtà, perché sono dei modelli per noi e quindi rimetteremo in atto quello che loro ci hanno insegnato. In tal senso è utile fare riferimento ai processi di copia. Di questi ne parla Lorna Benjamin, che è una psicologa statunitense. E per lei questi processi di copia sono proprio quello che dice la parola stessa, dei modi che noi abbiamo per copiare i nostri genitori. E nello specifico sono tre. L'identificazione, in cui ci comportiamo come se fossimo mamma o papà. Papà era una persona critica, quindi anch'io sono una persona critica, ho imparato a rapportarmi così. Il secondo processo di copia è la ricapitolazione, mi comporto come se avessi sempre a che fare con mio padre o mia madre. Se mio padre era una persona critica e io mi adattavo, mi comporterò ad oggi con le altre persone sempre in un modo un po' adattato, aspettandomi sempre che arrivi una critica dall'altra persona. Il terzo processo di copia, che secondo me è il più interessante parlando di dialogo interno, è l'introiezione. Ed è a che fare con il trattarsi come siamo stati trattati. Se sono stata trattata in modo critico e mi si diceva che quando sbagliavo ero scema, probabilmente oggi, quando sbaglierò, mi continuerò a dire che sono scema. Mi tratto allo stesso modo, faccio con me quello che mamma o papà hanno fatto con me. E questo è molto interessante perché in questo modo possiamo vedere come quello che pensiamo di noi in realtà a volte non è farina del nostro sacco, ma è farina del sacco di qualcun altro. E se c'è un genitore buono, positivo, amorevole, questo è veramente d'aiuto perché ci fa crescere con una dose di amore per noi stessi buona e che ci aiuta nella vita. Può essere veramente negativo se abbiamo a che fare con un genitore non cattivo perché vuole essere cattivo, ma semplicemente magari con delle rigidità, che magari ci ha trasmesso un modo di fare le cose un po' più critico. A questo si collega il discorso degli stati dell'io. Gli stati dell'io sono il modo in cui la nostra personalità è organizzata. C'è lo stato dell'io genitore, lo stato dell'io adulto e lo stato dell'io bambino. Lo stato dell'io genitore ha a che fare con le regole, a che fare con i valori morali, a che fare con la nostra etica, che idea abbiamo di noi stessi quando sbagliamo oppure quando facciamo le cose bene, su come vanno fatte le cose. E da quindi a che fare con cose antiche, cose che ci sono state dette. L'adulto è quello che sta nel qui ed ora, è quello che ragiona sui dati di realtà oggi, sta nell'oggi, non sta su quello che ci è stato detto, ma sta su quello che è utile fare oggi. Il bambino ha anche a che fare con il passato. Nello specifico ha a che fare con il bambino che siamo stati. Quindi se eravamo un bambino adattato perché avevamo un genitore critico, probabilmente oggi ci comporteremo in modo adattato di fronte a una persona critica. Quindi diremo sì, va bene, senza mai dire la nostra. Oppure magari siamo stati dei bambini ribelli. Nel bambino c'è il bambino libero che ha a che fare con quello che ci piace veramente fare, quello che ci crea gioia, senza un perché specifico, ma che semplicemente ci diverte, ci può divertire saltare nelle pozzanghere, ci può divertire giocare a palla, qualsiasi cosa che ci renda felici, ci può divertire stare in relazione con l'altro. Viene da sé che il genitore che abbiamo nella testa, il nostro genitore interno, influisce moltissimo sulla vita che facciamo. Riprendiamo l'esempio di prima. Se ogni volta che faccio un piccolo errore mi do addosso e mi dico che sono scema, ho evidentemente un genitore molto rigido, molto critico, un genitore che ti punta il dito. E questo non favorisce un mettersi in gioco, non favorisce un rifare le cose nel modo giusto, ma anzi è un qualcosa che ingabbia, e in questo modo ci ingabbiamo da soli. Avere un forte genitore critico o un genitore ribelle. Il genitore ribelle, ad esempio, è quello che lascia fare, si disinteressa. Se ad esempio non ci prendiamo cura della nostra vita, non ci prendiamo cura di quello che faremo nel futuro, non ci non, e ci diciamo, vabbè, sì, quello che sarà, sarà, non ci stiamo veramente prendendo appunto cura di noi stessi, stiamo semplicemente ignorando il problema, ma non ci aiuta. Quello che ci aiuta invece è avere un genitore protettivo. Quello sì, ha a che fare con il controllo, ma con un controllo benevolo rispetto a quello che può essere buono per noi, oppure un genitore libero che ci dà il permesso di dare le cose. E questo genitore libero è proprio fondamentale averlo. Che ci dia la possibilità quindi di dirci è ok che faccio questo, ci aiuta a non sperimentarci. Quindi vediamo un po' che noi non siamo il nostro pensiero, non siamo le cose che crediamo di noi, ma queste cose sono un costrutto e come tali sono modificabili, ma non sono modificabili semplicemente pensando fortemente di modificare quel pensiero. È impossibile questo, ma sono modificabili facendo delle esperienze. Quindi vediamo adesso quali sono le cose che possiamo fare per cercare di cambiare almeno la prospettiva di questo dialogo interno che per forza di cose noi abbiamo perennemente. Ne ho 6 di consigli oggi, quindi vediamoli in ordine. Il primo è quello di cominciare a praticare la mindfulness, ossia una pratica di meditazione che ci consente di porre attenzione ai nostri pensieri. La pratica della mindfulness ha a che fare con il notare i nostri pensieri, ha a che fare con darsi 10 minuti in cui dovremmo svuotare il nostro pensiero, svuotare la nostra testa. Questo soprattutto all'inizio sarà difficilissimo, ma è proprio lì la parte interessante, nel senso che possiamo in quel momento cominciare a notare i nostri pensieri e vedere quello che ci passa per la testa. Nel momento in cui li abbiamo notati, solo in quel momento li possiamo mettere da parte e quindi andare oltre e ricominciare. Il secondo consiglio è, dopo aver notato che cos'è che facciamo più spesso, ad esempio se ci critichiamo in continuazione dicendoci che siamo stupidi, dare un nome a quell'aspetto di noi, dare un nome a quella cosa che facciamo, chiamandoci in un determinato modo. Ad esempio, quello è la Francesca che fa questo, quello è la Francesca criticona. In questo modo noi stiamo mettendo un timbro, stiamo vedendo che sono solo pensieri, non siamo noi, e come tali li etichettiamo con un nome specifico. Terzo consiglio. Darsi la possibilità di fare le cose nonostante l'emozione negativa, nonostante la paura, nonostante la critica. Quindi cercare un po', di forzarsi in questo senso. Io ho paura, lo so, lo sento, ma lo faccio lo stesso. Mi criticherò, c'è quella criticona di prima che abbiamo etichettato che probabilmente sarà presente, ma lo faccio lo stesso. E questo si collega alla terza regola, ossia non dirsi mai: non devo aver paura, non mi devo criticare, ma anzi accettare quell'emozione, accettare quel pensiero. Quindi semmai dirsi lo farò nonostante la paura, lo farò nonostante so che mi criticherò. Ogni volta che ci rendiamo conto che ci stiamo per vietare un pensiero, quindi ci stiamo per vietare di criticarci, riformuliamolo e diciamoci ok, mi sto criticando, ok, lo faccio lo stesso. 5. Circondarsi da persone diverse da quelle a cui siamo abituati. Se abbiamo avuto dei genitori critici, evitiamo come la peste partner critici, perché quello che faremo sarà rimettere in atto le stesse modalità disfunzionali di relazione con le persone. Stessa cosa vale per gli amici, se siamo abituati a essere perennemente criticati, circondiamoci di persone che possono essere un po' più accoglienti, un po' più protettivi, che ci diano la possibilità di sperimentare un rapporto diverso. La parola d'ordine è sperimentare. Se io continuo a rapportarmi con qualcuno che invece di essere critico è accogliente, è protettivo, imparo qualcosa da quella relazione e imparo che posso essere trattato in modo diverso ed è probabile che comincerò di conseguenza a trattarmi in modo diverso. Il sesto e ultimo consiglio è trovare dei modelli, che siano i nostri stessi amici oppure che siano degli autori, degli artisti, insomma qualcuno di un po' più lontano da noi, e chiedersi quel modello, quella persona lì, che farebbe in questa situazione. Questo ci aiuta ad avere nella mente dei modelli che siano diversi dai nostri genitori o semplicemente dei modelli che siano diversi da quello che noi siamo abituati a fare tutti i giorni e che sia un po' più simile a quello che noi vorremmo fare, a quello che ci piacerebbe fare se non avessimo quelle determinate paranoie. Quindi in definitiva no, non possiamo controllare i nostri pensieri, ma possiamo mettere in atto delle azioni che avranno un profondo impatto sui nostri pensieri e che di conseguenza avranno un profondo impatto sulle nostre azioni. La parola d'ordine è sempre fare, anche se questo significa sforzarsi un po'. Poi è ovvio che sto parlando sempre di un contesto in cui i pensieri non sono invalidanti, non sono catastrofici, non ci rovinino così tanto la vita e quindi di uno stato di benessere medio-alto, diciamo, sono tecniche che funzionano in questo caso. Spero che la chiacchierata di oggi vi sia stata utile. Come al solito, se avete bisogno di chiarimenti, potete scrivermi. Ciao, alla prossima!